le persone?
Proiezioni del mio subconscio.
Del tuo?
Siamo nel tuo sogno, tu costruisci questo mondo. Io sono il soggetto, è la mia mente che lo popola. Puoi letteralmente parlare al mio subconscio, è uno dei modi in cui estraiamo dal soggetto le informazioni. Questo ponte esiste, giusto?
Sì, lo attraverso ogni giorno per andare al college.
Non ricreare mai dalla tua memoria, immagina sempre posti nuovi.
Devi attingere alle cose che conosci.
Usa solo i dettagli, un lampione o una cabina telefonica, mai intere zone.
Perché no?
Perché se parti dai ricordi per costruire un sogno, perdi la cognizione di ciò che è reale e ciò che è un sogno.
Lo sai per esperienza?
Ehi, ascolta, non è una cosa che riguarda me, è chiaro?
Per questo hai bisogno di me per costruire i sogni?
Ehi, lasciala stare! State indietro!
Ehi.
State indietro!
No.
Lasciatela stare!
No.
Lasciatela!
Lasciami andare! No. Lasciami andare! No! No. Svegliami!
No.
Svegliami!
No.
Non ci ho capito un cazzo a La Sciurada, 15° episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
Certo che riassumere in un minuto un enigma è veramente impossibile, per
è
cui
anche
ci
inutile.
Siamo, esatto, ci siamo affidati alle regole di Inception per introdurre questa puntata particolarissima, ovvero la Sciurada. Benvenuti a Serial K, benvenuti a Radio Città del Capo, la vostra trasmissione preferita questa sera è dedicata a, appunto, alle serie enigmatiche. Partiamo però prima, come sempre, con le news della settimana. In settimana, appunto, finiranno The Librarians, Frequency, Pure Genius and Endeavor, di cui vi parleremo a minuti, e ricominceranno i vari Arrow, Supergirl, The Flash, eccetera, eccetera.
Quindi una bella vagonata, esatto, scaricata dalla DC, così.
Questa sera invece inizia la seconda stagione di Mercy Street, dramma medical ai tempi della guerra civile americana, quindi adesso. Mentre il 25 inizia quella di Outsiders, di cui vi parleremo la prossima settimana. 26 gennaio ricomincia anche The Path,
contenuto sponsorizzato,
la serie di Hulu sulla setta religiosa che è tanto ha promesso e poco mantenuto con Michelle Monaghan e Aaron Paul. La stessa sera, cioè il 26 gennaio, dovrebbe, ormai è stata rimandata 10 volte, ricominciare anche Fortitude.
Fortitude è quella ambientata al Paladoz.
Esatto.
Chissà, la noia.
La bella, no, di complimenti, chissà. La prima è stata una stagione contrastante. Il 27 gennaio inizia il nuovo Mystery Teen Drama di The CW con Luke Perry e Machken Emmett. Riverdale, non la guarderemo, anche se ne parleremo appunto la settimana prossima.
Forse io la guarderò.
Forse la guarderemo dietro apertura di dossier molto compromettenti, esatto, ai nostri dati.
Esatto. Il 28 gennaio andrà infine in onda The Beginning of Everything, miniserie Amazon in 2 episodi con Cristina Ricci sulla storia d'amore tra Zelda, Sayre Fitzgerald e il grande scrittore Francis Scott. Giusto per anticiparvi la cosa, anche se è un pochino più là, il 30 inizia la quarta stagione di Black Sails.
Grande!
Ed era ora, infatti. Ma ora veniamo all'argomento della serata. Oggi, 85 anni fa, uscì il primo numero della settimana enigmistica ed, essendo davvero appassionati del genere, perlomeno io, la trasmissione che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, vuole parlarvi di serie, appunto, di enigmi. Serie da risolvere, serie con la Susi, serie forse non tutti sanno che, serie dove tutto sembra ovvio e invece non lo è. Commissari, deduttori, matematici, ciarlatani e geni, questa sera troverete tutti i generi chiamati in questo episodio davvero complesso. Allora iniziamo subito, in diretta da Bletchley Park, Alan Turing, Enrico Majorana, John Nash, John Charles, Medaglia Fields e la stupefacente Eddie Lamar, l'attrice scienziata, vi danno il benvenuto alla Sciurada, 15° episodio di Serial K. Ci ascoltiamo The Minus Five con Mickey's a Cool Drummer.
Pensavo ci ascoltiamo gli Enigma.
Uno su mille ce la fa.
Voi non lo vedete, non lo potete vedere, ma quando parte la sigla del pilota di Hiroshima volano pugni al cielo, perché è veramente una delle cose più infoianti del mondo. È ricominciata una delle nostre serie preferite, ce ne parla Bebe, ed è Endeavor.
Allora, se non sapete nulla del detective Endeavor Morse, personaggio creato dal romanziere Colin Dexter, pensate a lui come un giovane Sherlock Holmes, deduttivo, intelligente, appassionato di musica e cruciverba, ligio alle regole e senza vizi. Infatti non fuma, non si droga e ha gusti sessuali dissoluti, e soprattutto beve beve moderatamente. Questo è un grosso difetto per noi di Serial K. Il format è fisso: 4 episodi barra film di 1 ora e mezzo a stagione, ognuno delle quali è un caso che il nostro giovane agente risolve grazie alle sue spiccate dosi analitiche e al suo grandissimo fiuto. Sarà il
format. Belle le dosi analitiche,
le sue doti analitiche. Comunque sarà il format, sarà che entrambe portano nel titolo il nome di battesimo del protagonista, sarà che sono entrambi inglesi ed entrambe alla quarta stagione, ma mi riesce sempre più difficile parlare di Endeavor senza fare un paragone con Sherlock, di cui poi parleremo abbondantemente dopo. Mi rendo perfettamente conto dell'apparente diversità linguistica, registica e narrativa dei due show, ma credo anche
ma
che siano
tanto apparente.
Esatto, ma credo che siano aspetti più formali che sostanziali e che l'unica vera grande differenza risiede nel diverso hype a loro dedicato e nella diversa attitudine a giocare, scherzare, sfruttare le manie segaiola della fanbase più radicale delle due serie. Endeavor, paragonata alla creatura di Moffat, pare la cugina noiosa e secchiona. Invece ha una grandissima regia, una spettacolare fotografia e una recitazione sempre di altissimo livello. E soprattutto la capacità di far crescere tutti i propri personaggi e i loro rapporti dentro ai casi e ai semicasi, cosa che in Sherlock un pochettino si è persa. Ma di questo ne parleremo. I personaggi non si mangiano la serie, riducendola a un mero pretesto per mettere in scena se stessi, i propri vizi e le proprie virtù. Al contrario, l'abitano con rispetto e senza mai strafare. Entrambi gli show portano il nome, come dicevamo, del proprio protagonista nel titolo, eppure ho l'impressione che senza la fama del personaggio di Doyle, che si deve a Doyle, lo Sherlock dello show omonimo sembrerebbe un personaggio un po' monco. Troppo è lasciato fuori dal racconto e precluso ai non iniziati. Inoltre, l'adrenalinica regia e lo schizofrenico montaggio, spesso ingiustificato, a mio modo di vedere, non sono sempre sinonimi di maggiore innovazione e qualità. L'impressione è che si sia ampiamente raggiunto e persino superato il confine con il manierismo, che non è mai una bella cosa. Endeavor, al contrario, ha un uso della regia, della scrittura e della fotografia meno esagerati e più classici, ma solo apparentemente, perché a ben guardare è uno show capace di cambiare il registro visivo di puntata in puntata, avvicinando momenti di grande enfasi a momenti di stasi totale, alternando e fondendo con estrema sapienza introspezione e detection, analisi del periodo storico. Insomma, è bellissimo come la fotografia sappia passare con naturalezza dai toni algidi ai pastelli, dalle luci al neon a quelle naturali, a seconda del contesto, in funzione sempre del contesto. In Endeavor ogni cosa è al servizio dell'altra, al contrario di Sherlock, ove tutto sembra un po' in funzione del protagonista. Il mio giudizio è che questa quarta stagione è partita benissimo e non posso che essere speranzoso per il prosieguo. Se non l'avete mai vista, il mio consiglio è di recuperarla al più presto.
Anche perché Solazzo non mi ha raccontato niente, quindi è meglio che ve la vedete. Ha parlato di tutto meno che di Endeavor.
Beh, io credo che si sia capito abbastanza quello che la serie voleva dire.
Sì, stanno sbracciando animatamente.
Kevin Bacon.
Esatto.
Ci sbracciamo perché c'è Kevin Bacon ovviamente qui in console, in regia, che pretende di essere ascoltato. No, invece io sono molto d'accordo con Beve, lo vedremo dopo durante il dibattito. E il momento Kevin Bacon della serata di questa sera è dedicato a Hugh Laurie, ovvero il famoso Dr. House. E parliamo di Chance è una serie che è andata in onda su Hulu quest'autunno, segna il ritorno appunto in camice di Hugh Laurie dopo la, a mio parere, infelice esperienza di The Night Manager, serie molto sopravvalutata dove l'avevamo visto in tutta la sua stanchezza. Scritta da Cam Nunn, già Deadwood, e da Alexandra Cunningham, già Desperate Housewives, il cui misto vi fa comunque già venire i brividi, è un crime contorto in cui un neuropsichiatra stimato incontra una paziente bipolare, una Gretchen Mol in grande forma di cui parleremo dopo, con un percorso di vita oscuro e un marito poliziotto che la mena intanto che gestisce lo schitraffici.
Scusami, si dice che Yemena, però.
Yemena, esatto, intanto che gestisce lo schitraffici di donne.
E il tempo libero cosa fa? Spara la gente da in cima alla casa, tipo cecchino.
No, mena Chance, che si innamora appunto di Gretchen Mol, distrugge vita e carriera sull'altare di un apparente spirito martire che si rivela invece essere in realtà una compulsione patologica che già in passato lo aveva messo in guai seri. Chance non solo vuole salvare Jacqueline, deve salvarla a tutti i costi, e per farlo si fa aiutare da una sgangherata coppia di personaggi, tra l'altro i meglio riusciti, che gestisce un antiquario, e altri affaruccoli un po' strani. Sono Ethan Suplee, e lo spettacolare fratello di My Name is Earl, vi ricordate la serie di tanti tanti anni fa, e l'onnipresente Clark Peters,
si
un
chiama
uomo
Suplee veramente
Suplee, sì, con l'uomo con le gambe più storte del pianeta Terra. La progressiva caduta all'inferno del nostro dottore preferito, incapace di dominare le proprie pulsioni verso Jacqueline, che se lo gioca come vuole grazie alle tante personalità, poteva essere un buon ritorno di un genere da tempo lontano dagli schermi, cioè il thriller psicologico. E invece nella maggior parte degli episodi si riduce ad un citazionismo un po' vuoto e a tratti anche impacciato del cinema che ha fatto invece la storia di questo tipo di narrazione. E quindi quando Chance inizia a perdere la brocca e l'enigma si fa un po' più cupo, immaginate di trovarvi di fronte ad una scena fatta di architetture neoclassiche, luci gialle e ombre lunghe sui muri. Un momento che mi ha davvero inorridito e mi ha fatto tornare alla mente uno dei film più brutti che abbia mai visto in vita mia, cioè Passion di Brian De Palma.
Che purtroppo abbiamo visto insieme.
Esatto. La serie è scritta per il carisma di Lori, che nonostante resti un attore interessante, dopo House ha inanellato una serie di interpretazioni e scelte piuttosto discutibili, dimostrando di essere rimasto un po' incastrato nel ruolo del nostro medico preferito, evidentemente mastodontico e difficile da superare. E che
beh,
anche
insomma,
qui
di Locoli che gli è andato il Golden Globe quest'anno,
questo per... non vuol dire che sia un premio meritato, e comunque è un ruolo difficile da superare, perché fa fatica ad andare oltre l'espressione rughe sulla fronte, sguardo nel vuoto. Nel complesso quindi Chance è una serie mediocre a mio parere, che alterna momenti di buon coinvolgimento a ingenuità oltre il limite dell'accettabile, restando un progetto riuscito solo in parte e nel caso evitabile a favore magari di un buon Hitchcock. Quindi voto 6, Take a Chance or Better Don't, davvero nulla di che. Ci ascoltiamo The Go Betweens con Lee Remick e poi torniamo con la Gang Bang. The papers and the trash. Oh, you don't get those pending cash. If you don't spell that kitchen blur, you ain't gonna rock and roll no more. Yakiti Yak, inizia la gang bang della serata di Serial K qui a Radio Città del Capo. Prima di iniziare la gang bang e prima di spargere olio dappertutto, vi diamo i nostri numeri di telefono e i nostri riferimenti: 348-7649-289 se volete mandarci un WhatsApp, un messaggio o quello che volete, oppure www.facebook.com/serialkradio. Ovviamente c'è anche diretta chiocciola capital, se capita. Scusate, la concorrenza, radiocittadelcapo.it, e quindi scriveteci dove volete, basta che ci facciate sentire che ci siete.
Mi sa che Capital ha fatto del calciomercato qua con Gavioli, attenzione.
Senza che ve l'abbia detto. Passo la parola a Eugenia, che è la moderatrice di questa gangbang sicuramente interessantissima.
Sì, cioè da cui Solazzi sarà escluso perché ha già detto tutto quello che c'era da dire. Si è auto-escluso
in partenza. Di cosa parliamo?
Allora, parliamo di Sherlock, che è una serie che non ha nessun bisogno di presentazioni, che praticamente diventa uno dei gioielli della corona britannica, ma per chi avesse vissuto in un igloo negli ultimi 7 anni, è ispirata alle opere di Conan Doyle sul re della deduzione, appunto Sherlock Holmes, scritta da Stephen Moffat e Mark Gatiss e interpretata da Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, che proprio la serie ha fatto diventare due star internazionali. Sherlock è la serie evento per eccellenza, che come una raffinata tortura ci centellina pochi episodi a distanza a volte anche di anni. In 7 anni infatti è arrivata solo alla 4ª stagione e a 12 episodi per un Christmas special, cioè per renderci conto, nello stesso tempo l'amante segreta di Gavioli, Shonda Rhimes, ha scritto 167 episodi di Grey's Anatomy, 106 di Scandal, più un paio di spin-off e compagnia cantante.
E si vede anche che...
Ma magari fosse la mia amante segreta. Offrirei da bere a tutti, vai pure.
È la tua Sugar Mommy, magari. Un atteggiamento che definire snob sarebbe limitato, e in questo senso Sherlock è un po' la serie inglesina merdina con la puzza sotto il naso, piena di riferimenti letterari, inside jokes, trame complicatissime, ma soprattutto con un rapporto di amore e odio con la propria fan base, composta per lo più da nerd e masochisti, io prima fila, che amano essere ingannati, torturati e stimolati dagli autori che nel frattempo, per citare il suo bombardo, ridono e li bastonano. Premesso che è nella top 10 della mia serie preferita, cercherò comunque di essere obiettiva nel dirigere questa gangbang su un'ultima stagione che è stata piena di cambiamenti, molto controversa e dall'andamento piuttosto altalenante, permettendo comunque che un brutto episodio di Sherlock è comunque meglio del 90% di quello che vedrete mai in televisione.
Allora, e ci sta.
Prima questione, la svolta emotiva della serie, che in questa stagione ha scelto di focalizzarsi, che poi è una roba che era iniziata già nella stagione prima, e dal Christmas Special da quella prima, comunque ha scelto la strada di focalizzarsi sull'evoluzione dei personaggi più che sulla detection, e vi chiedo, vi è piaciuta? Personalmente io l'ho trovata a tratti frustrante, ma soprattutto, almeno fino al bellissimo, a mio parere, finale, non ho tanto capito cosa ci possa guadagnare nel costruire un'evoluzione dei personaggi così complessa, una serie che non fa manco 2 episodi all'anno e potrebbe reggersi effettivamente tranquillamente su una struttura da caso della settimana o poco più. Quindi qualche dubbio, anche se mi è piaciuta molto, me l'ha lasciato. E a voi?
Allora, io un po' l'ho già detto anche prima. Io sono un amante della prima ora di Sherlock, le prime 2 stagioni le ho amate molto, ma perché aveva questo format particolare che 3 puntate in una stagione ogni 2 anni basandosi su un caso, funzionava. Come dici tu, ultimamente ci siamo impostati più sulla serie della costruzione dei personaggi, che secondo me non funziona bene in una roba del genere. A, perché comunque il personaggio rimane sempre molto stereotipato, a meno che tu non ti inventi delle cose al di fuori che hanno poco senso. E soprattutto è poco interessante, perché a distanza di 2 anni io non mi ricordo neanche più la battuta di Tizio. Magari Moffat può pensare che la fanbase viva sapendo a memoria tutto quello che lui ha detto e scritto. Però è anche vero che siamo in un'epoca in cui escono 600 serie all'anno, e io che ne guardo tipo 500, sinceramente di quello che ha detto Moffat 2 anni fa non me lo ricordo più. Quindi a me questa per me questa è stata un'involuzione di Sherlock.
Sei un po' superficiale.
Sono sì, superficiale.
Perché tra l'altro Moffat quello che dice te lo dovresti segnare e tenere anche sul comodino. No, sto scherzando ovviamente.
Ma no, Dio, dai, non è così difficile Sherlock. No, secondo me è... Sherlock patisce molto il fatto che lo spettatore di oggi è lo spettatore poco attento.
Vabbè, ma questo poi sarà, credo, il terzo punto della tua gangbang. Volevo dire la mia, a proposito di questa quarta stagione di Sherlock, che si è conclusa, come sapete, pochissimi giorni fa. Allora, innanzitutto condivido, diciamo, l'analisi di Eugenia, che tratta, diciamo, come una serie emotiva questa, come una stagione emotiva questa quarta. Io lo trovo abbastanza inutile e sinceramente, complessivamente, trovo anche che si stia andando un pochino troppo verso, diciamo, l'autocompiacimento.
Finalizzato, estremamente autocompiacente.
Certo, proprio anche per la tipologia di interpretazione di Cumberbatch, però siamo arrivati un pochino, secondo me, oltre il limite. Cioè, c'è un gigioneggiamento veramente eccessivo sul set. Il gioco della deduzione, che è sempre molto molto divertente, nel primo episodio, secondo me, è il più debole, anzi oggettivamente brutto della quarta stagione. Esatto,
debole.
Cumberbatch usa la deduzione, cioè Sherlock usa la deduzione come fosse uno strumento così quasi alla portata di tutti, e diventa oggettivamente una fruizione molto molto fastidiosa, oltre che difficile da gestire, perché sei sempre troppo impegnato a dover seguire i suoi ragionamenti e molto poco a poterti magari appassionare a quello che è la storia.
Sì.
Il secondo episodio riesce in un certo senso a diluire molto di più questo meccanismo, andando più verso il caso che verso il personaggio. Il terzo episodio molto probabilmente, diciamo, appunto si posiziona al secondo posto della mia personale classifica della stagione, perché comunque per la prima metà è in grado di gestire abbastanza bene la trama, nella seconda metà torna ad essere un meccanismo che richiede veramente non soltanto molto all'utenza e a chi sta guardando, ma sinceramente fa anche troppo il belletto in faccia a Cumberbatch e a Freeman, che insomma alla fine hanno anche, secondo me, anche un po' stancato, perché dopo 7 anni la loro recitazione, secondo me, è anche un pochino anacronistica da un certo punto di vista.
Ma Dio, guarda, cioè sinceramente quello che penso io è che è una struttura molto moffattiana. Cioè se tu segui Doctor Who, e Doctor Who è esattamente, cioè queste stagioni di Moffat sono strutturate esattamente allo stesso modo, cioè enigmi dentro enigmi, riferimenti, cose che le scopri nel primo episodio e si concludono nell'ultimo, cioè è questo tipo di struttura qua. Poi chiaro, nei primi episodi era molto più supportata dalla Detection, ma anche perché avevi la possibilità di avere un personaggio che era, cioè Bebe dice che è un personaggio monocorde adesso, ma era molto più monocorde Sherlock all'inizio, chiaramente.
Sì, però era
con
più divertente, però era più divertente,
però aveva senso, avevi
perché,
dei
però
casi.
Non potevi lasciarlo così.
Sì, ma era monocorde perché si occupava di risolvere dei casi, adesso si occupa di guardarsi allo specchio intanto che si fa ste pippone allucinanti.
Però pensa, se non l'avessero fatto evolvere, tu diresti, cazzo, la quarta stagione Sherlock non si è evoluto di niente.
Beh, no. 12 episodi posso anche permettermi di non vedere così,
esatto,
tanto
evolvere un personaggio. Quello lì è il mio problema, allora. Però secondo me il punto è che sono 12 episodi, però sono passati 7 anni.
Esatto.
Quindi comunque nel frattempo il gusto delle persone si è evoluto. Infatti veniamo, tra l'altro, alla seconda domanda. Cioè, da sfegatata fan di Conan Doyle che sono io, la mia opinione è che, come diceva anche prima Bebe, vedere la serie senza padroneggiare il materiale di partenza, ovvero il ciclo di Sherlock Holmes, vuol dire che ti perdi il 30% del contenuto. Quindi cioè, alcune cose proprio non le capisci. E io so che c'è chi la pensa diversamente, però io, sapendo quanto conosco Conan Doyle, proprio sta roba qua è impossibile. Quindi sicuramente è una serie che va ripresa in mano e ragionata, in cui gli episodi, per essere davvero capiti, hanno bisogno almeno di una seconda visione oppure di una discussione. Secondo voi, in questo panorama di picco televisivo, in cui appunto secondo me lo spettatore ha perso anche la voglia di appassionarsi a un certo tipo di cose? Cioè, io ho visto schiere di gente impazzita sugli animi di Westworld, ma quelli, a parte essere, a mio parere, molto più puerili, ricevono una risposta all'interno del racconto. Quindi non hanno bisogno di una discussione extra diegetica come Sherlock. Cioè, Westworld ti fa delle domande, ma alla fine della serie ti risponde. Sherlock non ti risponde, ne devi
parlare.
Risponde
male, però.
Oppure ti risponde in modo maleducato.
Oppure chiede la gangbang a serial K, perché altrimenti non ci ha capito un cavolo.
Quindi la domanda è una serie che chiede troppo al suo spettatore rispetto a quanto alla fine gli dà?
No, secondo me non chiede troppo, secondo me ci sono delle cose che sono scritte male, nel senso che il dire è moffattiana sono quelle cose che io le capisco dal tuo punto di vista ma non le giustifica, come dire è abramsiana, cioè Abrams ha fatto delle robe che funzionano e delle robe che non funzionano, e all'interno di quelle che funzionano ci sono delle cose giuste e delle cose sbagliate. Secondo me questo modo di narrare, dove in un'ora e mezzo tu devi cacciarci dentro roba che ci vorrebbero tre stagioni per raccontarmele, secondo me a volte non funziona, semplicemente. Cioè è uno stile, lo posso capire, in certi momenti riesce meglio in altri, ma per me funzionava meglio nelle prime stagioni, dove si rinunciava a voler raccontare del tutto la psicologia fino in fondo di Holmes per concentrarsi più sull'Holmes Detective, che è quello che poi personalmente a me interessava di più. Sinceramente la svolta psicologica dei rapporti tra fratelli, cugini, sorelle, nemici, avi, antenati, raccontato con quello stile, raccontato con quella recitazione, con tutto questo volere esagerare, buttare dentro robe, alla fine secondo me ti porta a degli errori di scrittura, che non è una cosa che ti piace o non ti piace, secondo me sono dei piccoli errori.
Ma io credo, sì, la domanda è assolutamente ben posta, al contrario di quello che dice la Raggi quando va in TV. Comunque credo che non sia per necessariamente un difetto chiedere al pubblico un pochino di impegno, anche perché tutto sommato di serie che appunto disimpegnate ce ne sono veramente, veramente tante. Sono anche convinto che se è un progetto intellettuale un pochino più ampio, perché no, andatevi a leggere un libro, non state soltanto davanti alla televisione, oppure leggeteli contemporaneamente e verificate. Quindi no, credo che questo non sia necessariamente un difetto. Sono però d'accordo con Bebe che ci sono alcune cose che oggettivamente sono non tanto forse scritte male quanto gestite male, perché tutte ed esclusivamente in funzione del personaggio.
Allora, una cosa di 30 secondi giusto per spiegarmi meglio, cioè abbiamo parlato di Endeavor, abbiamo parlato già di Wallander in passato, cioè che sono format molto simili. È logico che sono serie che possono essere meno interessanti rispetto a quella di Moffat da un punto di vista degli stimoli, però nella gestione sia del caso specifico sia della costruzione e dell'evoluzione dei personaggi, pur essendo Wallander una serie che addirittura passavano tre anni da una stagione all'altra, l'evoluzione te la ricordavi e la sapevi gestire.
No, ma poi aspetta, Endeavor non è che sia una serie piena con poche citazioni, cioè
mostruosa.
Endeavor è piena di citazioni, sono due stili completamente diversi, cioè proprio in Sherlock c'è la voglia di stimolare la discussione extra diegetica,
tra l'altro due stili inglesi, quindi veramente comparabili,
sì. Quindi cioè in Sherlock c'è la voglia che quella puntata lì è lo stimolo per andare a parlarne, e invece in Endeavor è una puntata che giustamente ti dice quello che ti deve dire, poi non è che te lo dice in un modo didascalico,
volevamo rassicurarvi, Dodi è vivo e qui insieme a noi, non vi preoccupate, semplicemente che lui Sherlock l'ha mollata perché
sì,
non gli piace.
Non mi sembrava il caso di intervenire.
Ogni tanto fai un colpo di tosse così rassicuriamo anche a casa. Vai, Eugenia, l'ultimo punto della gangbang.
Esatto, parlando dell'evoluzione arrivata da qua in poi, cioè diciamo che in queste quattro stagioni Sherlock ha costruito una storia che è andata da un inizio a una fine, in cui hanno avuto una maturazione e uno sviluppo e sono arrivati, almeno stando a quello che dicono anche nelle interviste Moffat e Gatiss, a un punto in cui sono i personaggi che noi conosciamo. Cioè la volontà di Moffat e di Gatiss era quella di raccontare Sherlock e Watson da giovani, quindi come arrivano a diventare quello che sono. Adesso sono quello che sono, quindi basandosi anche sugli easter egg che sono disseminati un po' ovunque nel finale, cioè le citazioni riferite a Basil Rathbone eccetera, pare che la strada sia sicuramente per continuare più quella cinematografica che televisiva, e d'altronde tutto combacerebbe. Lo status attoriale dei protagonisti, il fatto che Moffat, che lascia Doctor Who quest'anno, potrebbe essere pronto a fare il salto verso il mondo del cinema, che aveva già sperimentato con successo scrivendo Tintin per Spielberg. L'anno scorso gli omonimi robrai dal cinema ha incassato un botto, quindi potrebbe essere un esperimento interessante, anche pensando come la serialità rappresenta un grande plus commerciale nel cinema di oggi.
Ma a mio parere è sicuramente un esperimento, ed è sicuramente un esperimento che porta tanti soldi a qualcuno. Per quanto mi riguarda, di Abominable Bride era una preview di questa stagione che giudico assolutamente mediocre. A me non è piaciuto, ed essendo strutturato come un film era sicuramente il primo passo verso la strada di cui stai parlando tu. Personalmente non mi interessa avere un ennesimo episodio seriale al cinema se è qualcosa che ho già visto, però sicuramente è qualcosa di percorribile.
No, però dico, alla luce anche di quello che diceva Bebe prima, cioè avendo più tempo a disposizione, cioè il fatto che, per dire, prendi nel finale, c'era tot tempo a disposizione, cioè tu avendo 2 ore e mezza di tempo a disposizione sarei curiosa di vedere com'è uno Sherlock da 2 ore e mezza.
Io sinceramente invece sono un fan della Sposa Abominevole, perché in inglese non lo so dire, non voglio farmi correggere da Monica, voglio tenere muto in questa puntata. E invece io penso che proprio l'evoluzione naturale sarà quella, cioè di creare una grande storia di 2 ore e mezzo in cui potrà forse un pochettino calare questo ritmo che è diventato un po' manieristo, cioè dopa un po' troppo lo spettatore perché si vuole un po' troppo fare i gigioni, e invece concentrandosi sul il grande talento di Moffat e il grande talento dei suoi interpreti, secondo me Sherlock lì potrebbe diventare qualcosa di veramente nuovo anche rispetto a quello che abbiamo visto nella serialità, che secondo me nella serialità ha esaurito quello che aveva di importante da dire. Sul cinema potrebbe aprire veramente un fronte molto molto interessante, quindi io me lo auguro che invece che vada.
Cioè, se io volessi fare tipo esprimere un desiderio, mi piacerebbe uno Sherlock che va tutto intero al cinema e in TV va in 3 episodi a 40 minuti.
Tutto
tipo
intero, perché non è stato investito, per esempio, e quindi non si è fatto male. Quindi chiudiamo la gangbang di stasera, veramente bellissima. Complimenti a tutti i partecipanti, tra cui me e
bravo soprattutto Dodi.
Bravissimo Dodi! Grande Dodi!
Allora, sono riuscito finali a rimanere in silenzio con una classe in
cui no,
potevo arrivare e rompere le balle a tutti.
Si è addirittura messo la cravatta per stare zitto.
Bebe non ha detto niente in inglese, quindi.
Forse quello. Sì.
Voto finale alla stagione, Eugenia?
Per me è un 8.
Bebe?
Alla stagione 6.
Per me è un 6 e mezzo, Dodi,
no,
appunto,
per me è un 4 proprio.
Dodi non l'ha vista. E adesso ci ascoltiamo in attesa che inizino le news di Radio Popolare, che vengono come sempre ad interrompere a metà Serial K, più o meno a metà magari. E ci ascoltiamo gli Squire con Noonday Underground e poi torniamo
dopo
le news oppure dopo la musica. E siamo tornati in diretta da Radio Città del Capo, questo è Serial K e queste sono le bravissime. Il sogno tuo diventa realtà qui a Serial K, le serie TV in radio. Passo la parola al buon Dodi Germano, che si è svegliato e ci parla di Gretchen Mol.
Sì, ritrovo la favella per parlarvi di questo splendido esemplare femminile che risponde appunto al nome di Gretchen Mol, nata nel 1972 a Deep River, Connecticut, e che abbiamo l'onore di ospitare come bravissima della serata degli enigmi, come dicevamo prima, grazie alla sua interpretazione in Chance. E andiamo quindi a ripercorrere i fasti, ma soprattutto le uscite di una carriera iniziata nei teatri estivi del Vermont e che sembrava instradarsi verso il modeling. Ormai ho imparato che questa è una parola realmente esistente dopo
tradotta
modeling, giustamente, quando il portfolio realizzato dal fotografo David William Powell la portò in pochissimi mesi a conquistare la copertina di W Magazine, facendole guadagnare l'etichetta di It Girl, che negli States si affibbia, ho scoperto giusto ieri, alle squinzie che ottengono una popolarità mediatica tanto repentina quanto non proporzionata ai risultati raggiunti. Insomma, un po' tipo Kim Kardashian o anche Alessandro Di Battista, così a scelta. E conclusa la breve esperienza da modella, Gretchen Mol approda poi sul grande schermo nella seconda metà degli anni 90.
Ma scusa un attimo, cioè, secondo la tua definizione anche la Raggi è un It Girl?
Fatte.
Sì.
Anche Adinolfi.
Fatte sarà la prossima rubrica nel 2017.
Esatto. Anche Adinolfi è un It Girl.
Sì, sì. Comunque, dicevamo, l'esordio di Gretchen Mol sul grande schermo è in Girl 6 di Spike Lee, che subito la fa decollare nel curriculum. Insomma, questa di sicuro c'ha un gran culo, perché la scelgono senza che abbia mai fatto nulla, subito diventa popolarissima e viene quindi catapultata nel cast di 2 film di Abel Ferrara, cioè The Funeral del 96, tradotto in italiano con Fratelli, giustissimo, tu come l'avresti tradotto, Bebe?
Fratelli,
giustamente. E New Rose Hotel, sì, proprio quello con Asia Argento del 98. Ecco, in quell'anno il mondo letteralmente si accorge di Gretchen Mol, che partecipa a Donnie Brasco.
Ma è quello dove c'è la sergente che limona con un cane?
No, quello è un'altra roba.
Quello limona con Defoe in piscina.
Bravo, esattamente, esattamente. Dicevamo comunque che appare in Donnie Brasco, dove è la fidanzata di Michael Madsen, partecipa a Rounders al fianco di Matt Damon, ed è pure in Celebrity con Leonardo DiCaprio, diretta da Woody Allen, che la richiama l'anno successivo sul set di Sweet and Lowdown, che abbiamo importato in Italia col titolo di Accordi e Disaccordi. Ma li mortacci vostra, ma quando tradotto? Vado avanti. Poca roba nella carriera di Gretchen Mol fino al 2006, quando Mary Harron la scrittura per il ruolo della pionieristica ed influente pin-up Betty Page, che inevitabilmente portò la nostra adorata Gretchen non solo a riporre nel cassetto la sua immagine di blonde e a sfoggiare una frangetta nera, ma soprattutto a sottrarre alla pudicizia consistenti aree del proprio corpo, insomma a uscire la qualunque. E quando dico la qualunque, credetemi, non parlo a vanvera. Avete visto?
Sì, l'ho visto, un film orrendo, ma lei
è clamorosa,
sì, tra l'altro io adoro Betty Page, quindi
ecco, quindi la mirabolante disinvoltura nell'uscita, sfoggiata in quell'occasione da Gretchen Mol, non fu però sfruttata nella terrificante versione americana della deliziosa Life on Mars, dove interpretava la bottonata poliziotta Annie Norris, che non credo sia parente di Chuck, non mi sono informato.
Sono tutti parenti di Chuck.
Ho capito, giusto.
Perché Norris è stato ritirato dalle anagrafi di tutto il pianeta. Esatto.
Poi però le sue uscite tornano in grandissima auge grazie al genio di Terence Winter, che le assegna il ruolo della maîtresse incestuosa Gillian Darmody in Boardwalk Empire. Per quel che mi riguarda, uno dei personaggi più sensuali che siano mai apparsi in una serie, ma tanto lì a fare la zozza verace bastava e avanzava Paz, la nostra mitica Paz della Huerta.
Che è tanta roba, sì. Veramente, è veramente un'apoteosi di femminilità. Chiamiamola ecco, così.
Esatto. I giorni seriali appena precedenti Chance l'hanno anche vista nei panni dell'avvocatessa del sindacato dell'orchestra in Mozart in the Jungle, un personaggio che brilla per la straordinaria professionalità, soprattutto quando si limona la violoncellista.
Quando dice I fucking love Bach.
Esatto. Voto finale a Gretchen Mol.
Io l'ho un 8 abbondante, è una bravissima, come se ne fanno sempre meno purtroppo.
In effetti hai ragione, assolutamente. Il nostro regista si è distratto un momento e adesso parte che cosa?
Welcome to Terra Nova.
Quando parte Terra Nova, il regista comunque ritorna improvvisamente di fronte alla console ed è sempre il buon Dodi Germano che ce ne parla. Di cosa?
Di Paranoid. Allora, premessa, dobbiamo farcene una ragione ormai. L'ibridazione fra Netflix e i canali britannici è qualcosa a cui dovremo giocaforza abituarci, sì. Ma
l'ibridazione nel senso L'apostrofo ibrid, certo. Non l'ibridazione.
No. Bella, bravo.
Bella, ti è piaciuto?
Molto bella. È la settimana di mistica questa, tra l'altro.
Rebus.
Dicevamo che io ho un grosso timore da questa ibridazione qua, non avevo l'articolo, quindi me la sono giocata così. Perché le nostre amate serie britanniche, così riconoscibili e autorevoli nello stile, a mio avviso stanno, se continuerà questo trend, diventando un po' meno allettanti e potrebbero finire per riempire la valigia di cliché tipicamente yankee e prenotare i posti migliori sulla navicella per Terranova, anche grazie a un conveniente abbonamento settimanale con aperitivo di benvenuto gentilmente offerto da Serial K.
Ma
cosa
te poi?
Su quello sono molto d'accordo con Dodi e un giorno ci faremo una gangbang, promesso, perché è un tema davvero davvero molto interessante. Noi che amiamo molto le serie inglesi, questa cosa la stiamo un pochino notando.
Figurati, l'avevamo.
No, si vede anche nelle serie più piccole, tipo in quella che si chiamava Scrotar Recall, gli hanno pure cambiato titolo.
Sì, oddio.
Si chiama Lovesick.
D'altronde era un titolo un pochino
un po' forte.
Ma era un titolo meraviglioso, faceva molto ridere.
Scrotar Recall è un pochino indiscutibile.
Comunque,
già in partenza.
Andiamo avanti, perché già Black Mirror l'avevamo vista fare le spese di questa americanizzazione. E oggi tocca a Paranoid, che è una miniserie crime in 8 episodi apparsa su ITV e appunto su Netflix. E le premesse, peccato, perché erano ottime. La casa di produzione è infatti la mancuniana Red Production, che aveva già firmato Happy Valley. La storia parte a razzo, inchioda lo spettatore con un crudo accoltellamento in un parco giochi. Il problema è che già verso il terzo episodio quello stesso spettatore si alza dal divano con veemenza, bestemmiando con altrettanta veemenza in dialetto vicentino. Gli viene l'ispirazione così. Sì. Perché ha assistito, poveretto, a una sequela di vaccate di trama, dei dialoghi che non appartengono a questo mondo, credetemi, e delle interpretazioni da recita del liceo. Cioè, i tratti ricorrenti del crime primo prezzo ci sono tutti. L'assassino senza volto, l'apparente suicidio su cui il protagonista vuole vederci chiaro, lo sbirro che riesce nei suoi intenti soltanto quando disobbedisce ai superiori e una spruzzata di gombloddo che di questi tempi ci sta sempre bene.
Poi... questi tempi in cui servono gli uomini forti, giusto?
Vai pure. Però l'ha smentita, eh?
Ah, sì, certo.
Poi, però io ho letto l'articolo in francese, li mortacci su Valo Letto.
Vai.
Comunque, dove la serie fallisce più clamorosamente è nella realizzazione delle ambizioni del titolo, Paranoid. Perché, in teoria, io ho avuto l'impressione che l'intenzione degli autori fosse quella di umanizzare al massimo i personaggi, ricordandoci che dietro le maschere dei poliziotti si celano le persone, con le loro manie e le loro debolezze. Sì, minchia, che novità.
Madonna!
Ecco, qui, in Paranoid, la cesura fra l'uniforme e gli abiti civili è però affrontata in maniera assolutamente grossolana e banalissima. E il detective Nina Suresh, la protagonista, che ha il volto modigliano della signora Luther e dell'Arya Sand di Game of Thrones, Indira Varma, è un personaggio del tutto privo di fascino e di credibilità, che quando è in fase di indagini sfoggia autorità da virago cazzuta con la voce impostata e profonda, poi appena timbrato il cartellino dell'uscita si mette a strillare come un'isterica di orologio biologico e relazioni sbagliate.
Ma a me questo non mi sembra una roba tanto strana, te lo dico.
Ah, però è orrenda, credimi.
Magari era una premestruale.
Capito, però d'accordo. Questa, forse, come diceva Mario Brega, questa mano può essere ferro, può essere piuma, ma una protagonista di una serie, per come la vedo io, non può essere sia Catherine Haywood, cioè la protagonista di Happy Valley, e al contempo Bridget Jones.
Ma forse c'aveva il tasto quello di quella di, come si chiama quella di Homeland? Carrie.
O forse è scritta male,
esatto.
Ma infatti... come si chiama la
Carrie?
Carrie di Homeland, sai che c'ha il tasto normale, tasto popolare, no?
Comunque andiamo a concludere Paranoid, che è un vero peccato, perché le seconde linee su tutti Robert Glenister, che interpreta un ispettore sofferente di attacchi di panico, ce la mettono tutta per salvare la baracca. Ma cari signori, i disturbi della personalità sono un terreno narrativo insidiosissimo su cui è molto molto facile scivolare. E se ci cammini con le scarpe sbagliate, non solo cadi, ma ti spezzi pure l'osso del capocollo.
Ah, ce l'ha fatta a dirla, ce l'ha fatta a dirla.
Il mio voto è un 4,5, piuttosto riguardatevi in loop Happy Valley e lasciate perdere questa boiata. Dimmi Eugenia.
Io avrei una domanda. Cosa vuol dire mancuniana?
Di Manchester.
Bravo.
Vedi?
Madonna d'oggi.
Se puoi dire Manchester, siamo più contenti, ci ascoltiamo The Lolas con The Loris Song.
Io
e
lo
poi
sapevo,
torniamo
per
le caramelle da uno sconosciuto. Silenzio.
Sandman's coming. Yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say 1, 2, 3, and you will be in cotton candy land.
Questa è Serial K, le serie TV in radio, in diretta da Radio Città del Capo, e iniziano le caramelle da uno sconosciuto, ovvero i nostri consigli, per cui carta e penna in mano, iniziate a tirare giù dei titoli, perché questa sera ci sono un paio di cosine veramente, veramente interessanti. Parte Eugenia con Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events, e poi
sì,
dopo
infatti,
seguirà il buon
cioè,
Solazzo.
Volete che io vada veloce, però solo il titolo mi prende tutto.
Beh,
il
titolo da questo momento è USDSE, che è una serie di sfortunati
una serie di sfortunati eventi. È un ciclo di romanzi per bambini, concluso da più di 10 anni, diviso in 13 volumi, scritto da Daniel Ander, che è anche autore, produttore esecutivo di questa serie Netflix, che è andata in onda all'inizio di gennaio. È una storia la cui principale peculiarità è quella di essere senza lieto fine, dark, ironica, complicatissima e cinica. Dalla voce di Lemony Snicket, che è il narratore, l'investigatore sulle vicende e anche uno dei protagonisti, apprendiamo la triste storia dei 3 fratelli Baudelaire, rimasti orfani dopo l'incendio che ha ucciso i genitori, lasciandoli ereditieri di un enorme patrimonio. La storia vi suonerà forse già sentita, perché nel 2004 è stato già tratto un film con protagonista Jim Carrey, che però pretendeva di condensare una storia complicatissima in un solo film. Una serie di sfortunati eventi, la serie invece, trova appunto nel mezzo seriale la sua perfetta espressione. D'altronde, la parola serie è già nel titolo dei libri e questi infatti si prestano perfettamente al racconto episodico. perché sono pieni di enigmi, tranelli, inganni, travestimenti. E i Baudelaire sono tutt'altro che dei bambini qualunque, perché Violet, che è la maggiore, è un'appassionata di meccanica e un'inventrice. Klaus è un lettore colto e flanè. Sunny è una neonata che ama Tito Puente, gioca a poker e ha denti così affilati da poter sminuzzare qualsiasi cosa.
Devo chiederti cosa significa flanè.
Non è vero! Non ragazzi, so. Dobbiamo fare una puntata speciale. Improvvisamente Dodi non sa il significato di una parola. Tra l'altro straniera. Incredibile.
Oddio, sai che non so come si può tradurre in italiano.
Allora, vai avanti che ci penso. Vai, che io ho il computer sotto.
Perché
vai.
Si dice flanè anche in italiano. Comunque, nonostante la loro eccezionalità, i Baudelaire, dopo la morte dei genitori, vengono sballottati da un tutore all'altro, il primo dei quali, che è il conte Olaf, è il peggiore, nonché il villain che li perseguiterà, cercando in ogni modo di appropriarsi dei loro soldi. In tutti i 4 libri della prima stagione, che sono divisi in 2 episodi per ogni libro, e i Baudelaire sono spinti da una situazione assurda a una ancora peggiore e lasciati soprattutto costantemente senza spiegazioni sulla serie di misteri che circondano la vita e la morte dei genitori e soprattutto mai ascoltati dagli adulti. La morale dei romanzi è incentrata soprattutto su questo, sull'impotenza dell'essere bambini, che è un tema che è caro anche a Roald Dahl, che però nei suoi libri l'ha sublimato nella possibilità di vincere con la bontà e la fantasia, un po' come succede in Harry Potter, e le terribili conseguenze di questa cosa in un mondo in cui gli adulti sono sì convinti di essere depositari della verità, ma si comportano in realtà da superficiali e irresponsabili cretini per la maggior parte del tempo. Il fatto è che una serie di sfortunati eventi non è un racconto spaventoso in cui alla fine però va tutto bene, dato che i fratelli Baudelaire non vanno a finire bene e il narratore ce lo ripete a ogni occasione, prendendosi gioco delle nostre speranze, anche prendendosi gioco nelle nostre aspettative, un punto di vista di narrazione classica. I libri e le storie hanno questo tono verboso, fatalistico, ricercato, estremamente letterario sia nel linguaggio che nei riferimenti, e che presume nel lettore e nello spettatore una maturità intellettuale, anche se il lettore, che si presuppone è giovane, è una maturità intellettuale che tante opere per ragazzi non hanno assolutamente le palle di incoraggiare, ma anche una certa maturità emotiva, perché comunque è una storia triste. E la serie tiene fede in modo brillante a questo tono, così come tiene fede al world building, un po' steampunk dei libri. Il linguaggio e le storie sono coerenti con l'atmosfera originale, ma anche visivamente la serie è un gioiellino che unisce il gothic fumettistico di Tim Burton con il gusto per l'assurdo alla Wes Anderson. Scenografie e costumi sono curati in minimi dettagli, pieni di riferimenti e di simboli esoterici dal fascino inquietante, che compongono un piccolo universo di una mostruosità normale, sospeso sempre tra lo spaventoso e il surreale. E anche sul comparto attoriale, in questo caso nella serie non si scherza, perché Patrick Warburton è un fantastico Lemony Snicket, pomposo, ridicolo e tristissimo, che rompe la quarta parete in un dialogo costante con lo spettatore, non soltanto con la sua voce, ma interagendo fisicamente nello spazio del racconto passato, perché il racconto si svolge nel passato, con il presente in cui lui si trova, in una costruzione che è sempre molto efficace ed elegante. E a interpretare Olaf c'è un Neil Patrick Harris, che vi ricordate da How I Met Your Mother, che canta, balla, si trasforma e regge praticamente la scena da solo in tutte le scene in cui ci sono i bambini, che sono adorabili, specialmente la bambina è di una bellezza stratosferica, ma non granché espressivi, e circondati comunque da un cast con primari eccellenti, tra cui spicca una superba Joan Cusack. L'avvertenza: se il racconto vi sembrerà ripetitivo all'inizio, già visto e sentito, dategli tempo, perché una serie di sfortunati eventi fa del citazionismo una delle sue caratteristiche principali e punta a sorprendervi proprio perché pensate di sapere già cosa vi aspetta.
Ok, voto finale a una serie di sfortunati eventi?
Per me è un 7,5, perché sicuramente non è la serie che scombinerà gli equilibri artistici della TV contemporanea, però è una costruzione molto abile e estremamente intelligente.
Perfetto, allora flanè è la versione, diciamo, emiliano-romagnola della parola flaneur, che significa che una persona che girovaga in maniera un po' annoiata, un po' così, un po' a caso, e in tutto ciò però si interroga probabilmente sul significato dell'esistenza. Significato dell'esistenza che in The Lost Room è assolutamente sconclusivo e messo in discussione, e ve ne parla adesso Bebe Solazzi come ultima recensione delle caramelle di questa sera di Serial K. Vai Bebe, facci sognare.
Allora, questa è una caramella coi fiocchi, quindi mettetevi belli comodi, armatevi di taccuino, perché questa sera parliamo di una serie veramente sconosciuta ai più, estremamente intrigante, che vista la sua breve durata, sono solo 6 puntate, meriterebbe di essere recuperata. La serie si chiama The Lost Room ed è stata prodotta da Sci-Fi Channel nel lontano 2006, in piena febbre da Lost. Le similitudini con la celebre serie di Abrams non si limitano infatti al titolo, perché molte sono le caratteristiche che accomunano i due prodotti, e facendo un bilancio di tutte le innumerevoli cagate che hanno tentato di emulare la formula della serie sui naufraghi, sento di poter affermare affermare che questa The Lost Room sia tra i prodotti che meglio ne hanno interpretato il concept e capito lo spirito. La serie è organizzata come una detection, ma si tinge di atmosfere paranormali e in certi momenti addirittura mistiche. Tutto comincia con una misteriosa chiave, in grado di aprire qualsiasi porta. Finita per caso questa chiave nelle mani di un detective, che è il Peter Krause della splendida Six Feet Under. Questa chiave conduce sempre nella stessa stanza, arredata come quella di un motel anni 60, e da questa stanza si può accedere a qualunque luogo del mondo, purché lo si immagini al momento di uscire. Se no, si finisce in un posto a caso. Appena si esce dalla camera, questa si resetta, anche se l'abbiamo disintegrata prima, tornando esattamente quella che avevamo trovato entrandovi. Il problema è che la figlia del detective, è interpretata da Ellen Fanning, rimane...
Fanning, tra l'altro, giovanissima, è bambina, veramente una... Sì, una... Non dico una neonata, ma quasi.
Quasi, veramente, piccolissima. Rimane chiusa per sbaglio dentro e quando il detective rientra per trovarla, non la trova più a causa del reset. Quindi il ritrovarlo ovviamente costituisce la sua detection. Ma c'è un altro mistero, perché esistono centinaia di oggetti in origine apparentemente alla stanza che sono dotati a loro volta di poteri magici. Alcuni possono fermare il tempo, altri stordire, altri possono cuocere le uova o catapultare le persone in una strada del New Mexico. Si dice che questa stanza sia nata quando Dio è morto, per la precisione il 4 maggio del 1961, e che gli oggetti ne abbiano in qualche modo ereditato i poteri. Molte persone sono a conoscenza dell'esistenza di questi oggetti e sono alla loro ricerca, alcuni per sfruttare i poteri, altri semplicemente per collezione. E quindi alcuni di loro aiuteranno i detective, altri metteranno
la faccia mia di Dodi mentre te stai raccontando la trama della serie.
È interessante perché
è veramente bella,
a mamma pare una stronzata.
No, è bellissima.
Gli oggetti hanno questa caratteristica: non funzionano nella stanza, ma nella stanza possono essere distrutti. Tutto questo grande sproloquio sulla trama in realtà non è per farvi degli spoiler, ma per darvi una minima idea del casino in mano di misteri e suggestioni che la serie è in grado di sollevare in sole 6 puntate. Che cos'è infatti il motel, dove si trova, perché esiste? Ecco, The Lost Room è un ingarbugliatissimo cubo di Rubik, che è un invito a nozze per tutti gli appassionati di logica, i cercatori di incongruenze e gli amanti delle avventure bizzarre. Purtroppo la produzione ha deciso di interromperlo subito dopo la prima stagione.
Anche perché nella seconda avrebbero poi svelato il prezzo della bietola.
Esatto, esatto, che nella stanza c'è, uno dei grandi
soprattutto nella stanza.
Perché Dio mangiava solo bietola all'epoca, forse per questo che è morto. E quindi gli autori hanno dovuto un pochettino accelerare alcuni passaggi narrativi, hanno rinunciato a spiegarne altri per chiudere tutto quanto. Ed è un peccato, perché se ci avessero messo almeno un paio di stagioni in più, la cosa poteva diventare molto, molto interessante. E soprattutto The Lost Room poteva essere il vero erede di Lost, anche se sicuramente Lost era ancora in corso. Ecco, invece, come la sorella maggiore, si è ritrovata a creare bellissima atmosfera, a coinvolgere, a divertire, ma anche a deludere tutti quelli che speravano in una risposta a tutte le domande e una soluzione a tutti gli enigmi che la serie aveva sapientemente creato. Con un budget migliore, perché la messa in scena sinceramente è abbastanza poverona, e qualche puntata in più, forse ne staremo parlando come di un vero e proprio prodotto di culto. Invece resta una chicchina molto piacevole, ma ricca di difetti in misura proporzionale agli innegabili pregi. Il mio voto è 8 alla storia, abbastanza meno al resto, però vale assolutamente una serata, meglio se in compagnia.
Sono d'accordissimo. The Lost Room è una serie che dovete assolutamente riprendere. Il cast, ve lo diciamo subito, fa veramente schifo, però la storia è veramente molto molto bella. La Sciurada finisce qui, la nostra puntata dedicata alla settimana enigmistica e alle serie sugli enigmi finisce qui. Serial K torna in diretta la settimana prossima, lunedì prossimo alle 20 qui su Radio Città del Capo, il 30 gennaio, ve lo ricordiamo, con un episodio dedicato alla frontiera. Perché? Perché sarà l'84esimo anniversario del primo dei 2956 episodi di The Lone Ranger, dramma meraviglioso, storico, famosissimo,
radiofonico
ma trasposto anche in televisione e in diversi film, e per cui, visto che si tratta di un ranger, non possiamo appunto che parlare di barriere, confini, di bianco e nero e di orizzonti e arcobaleni. Quindi parleremo di Orizzonti di Boria, 30 gennaio, ore 20, qui su Radio Città del Capo.
A me piace molto questo titolo.
Una puntata imperdibile. Ringrazio Giulio Muratori, Dodi Germani, Eugenia Fattori, Bebe Solazzi, Tommaso Gavioli che vi sta parlando, vi dà la buonanotte. Ci vediamo il 30 gennaio qui da Radio Città del Capo. Ciao a tutti e ci ascoltiamo David Kilgour con We Really Can Get Along.
Ciao!
Ciao.